E questa mattina ho il piacere di ridare il benvenuto a Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte. Ben ritornata.
Grazie, ben trovato e ben trovati ai nostri ascoltatori.
E questa mattina parliamo di una cosa curiosa davvero, perché dove abitavano i papi nella Roma antica? Prendiamo spunto da questo perché sappiamo tutti che il 19 aprile è, diciamo così,
L'anniversario.
l'anniversario dell'elezione al pontificato per quanto riguarda Benedetto XVI.
Certo. E quindi poi si è insediato nel suo appartamento,
Esatto.
diciamo, no? Ma dove andavano prima i papi?
Esatto, dove?
Certo. Allora, i papi nei primi secoli sappiamo che il cristianesimo non era una religione, ovviamente, che si poteva professare liberamente, quindi il papa rimaneva nella casa di appartenenza in genere, oppure veniva ospitato da una comunità più grande. Nel 313 c'è qualche cosa che cambia perché Costantino fa l'editto di Milano, per cui riconosce la religione cristiana e quindi i cristiani finalmente possono uscire allo scoperto. E Fausta, moglie di Costantino, dà al Papa Milziade una parte del palazzo che stava nella zona dei Laterani perché apparteneva alla famiglia dei Plauzi Laterani, ecco perché poi il nome della zona di San Giovanni Laterano è rimasta tale. Per poter avere appunto una casa dove poter abitare, una casa degna, un palazzo più che casa. Quindi da Papa Milziade, siamo appunto nel IV secolo, i papi staranno nel Laterano. Diciamo che il Laterano diventa ufficialmente casa del Papa, del Pontefice, con Silvestro I, che poi è il Papa che aveva convertito Costantino, perché la chiamerà Domus Dei, quindi è ufficiale la cosa. Siamo appunto. Scusate, Silvestro I nel 324, sì, la chiamerà Domus Dei e quindi arriviamo alla casa ufficiale del pontefice. Ma nei secoli questo palazzo, diciamo, che non si sa benissimo dove stesse proprio rispetto a quello che era il palazzo dell'imperatore che è oggi più o meno a Santa Croce in Gerusalemme per chi conosce la zona, a un certo punto ci sono degli incendi pazzeschi. Il X secolo è sicuramente il secolo in cui la zona del Laterano è più bella di tutti, tra Basilica, Palazzo, c'è il Triclinium con questa abside con il mosaico, veramente un posto meraviglioso, quasi una
Un
cittadella.
colpo d'occhio eccezionale, possiamo dire.
Sì, veramente, è una cosa. E anche Dante ne parlerà addirittura di quanto è bella, quanto era bella questa zona. Però è una zona vicina alla porta, quindi c'è il pericolo delle incursioni e poi ci sono degli incendi che si succedono purtroppo in questa zona qui. Allora, diciamo che tutta questa meraviglia con questo loggiato stupendo dove si sono tenuti tutti i concili laterani, un loggiato meraviglioso con tutte abside, doveva essere veramente un qualcosa di incredibile. A un certo punto si sente l'esigenza di poter trovare un'alternativa, soprattutto perché il Papa deve essere più sicuro. E quindi si costruisce un torrione, diciamo, nel IX secolo, nella zona del Mons Vaticanus, dove ovviamente vicino alla tomba di San Pietro, che è stato il primo papa, poi, no? Quindi
Certo,
chiaramente era una
era il posto più adatto.
era il posto più adatto, un'appartenenza più giusta, diciamo, no? Quindi i papi stanno al Laterano, anche perché finché il papa si vede come vescovo dei Romani, resta il Laterano in quanto dal Laterano poteva controllare la città. Ricordiamoci che è l'unica basilica costantiniana costruita all'interno delle mura San Giovanni. Quindi cioè, comincia a esserci però una lotta, diciamo, tra Vaticano e Laterano per chi è più importante. Lotta che comincia a dissolversi con l'anno santo, il primo anno santo del 1300, in cui veramente si dà più importanza al Vaticano. Quindi arriva la cattività avignonese, siamo tra il 1309 e il 1377 e sarà proprio un'epoca di spartiacque perché Roma rimane senza papa, è l'unico periodo in cui Roma piange il suo pontefice lontano. Anche adesso ce l'abbiamo lontano, però per motivi diversi, perché è l'apostolato, diciamo, no?
Certo,
Quindi
da quel
sicuramente.
momento era praticamente un attimo drammatico della
E
storia.
certo, perché è una ferita grande, perché appunto non ha il punto di riferimento Roma. E quando i papi, ci sarà un incendio durante la cattività avignonese che veramente rovinerà tantissimo la basilica laterana, ma nonostante il papa mandi tantissimi soldi da Avignone per restaurare, al ritorno nel 1377 con Gregorio XI, la chiesa e il palazzo sono quasi inabitabili. È gioco forza che il Papa si cerchi altre sedi, per cui andrà prima a Santa Maria in Trastevere, poi a Santa Maria Maggiore. E qui vorrei sottolineare il fatto che la Madonna è sempre stata il punto di riferimento delle preghiere dei romani. Quindi, quando il Papa non c'è stato, i fedeli sicuramente si sono chiusi intorno al manto della Madonna e è abbastanza importante che queste due chiese dedicate alla Madonna siano state scelte anche come sede papale. Quindi, piano piano, bisogna decidere, avere un un punto di riferimento fisso e cominciano a essere costruiti i palazzi vaticani, non come li vediamo ora, perché noi ci dobbiamo immaginare un monte completamente brullo, con il circo di Nerone guardando la basilica sulla sinistra, dove c'era in mezzo l'obelisco che poi fu spostato e messo in mezzo alla piazza, con dei torrioni. Era, diciamo, un edificio più una fortezza che un edificio bello come lo vediamo oggi, no? Quindi nel 1377 vediamo questa scelta e piano piano, diciamo, questi palazzi diventeranno sempre più belli e più importanti. Ci sarà una parentesi col Papa Barbo, che è il Papa Veneto, che si vorrà costruire Palazzo Venezia, quello che noi oggi conosciamo come Palazzo Venezia, con un bellissimo giardino che oggi è stato spostato, perché il palazzo che finiva oggi sta alla destra della piazza San Marco, ma prima stava a chiusura della piazza di Venezia, e quindi questo palazzo diventerà anche la sede del Papa, perché sembra strano, ma era una zona molto fresca. Purtroppo con il Milite Ignoto, la costruzione del Milite Ignoto, il vento
si è fermato.
Il famoso
Volentino Romano.
Esatto, si è fermato il vento.
Si blocca, ma esatto. C'è ancora, no?
E quindi, difatti, questa zona purtroppo è diventata caldissima invece, proprio perché non c'è più vento.
No, ma ci sarebbe il Polentino, solo che con le costruzioni poi moderne sono state...
Certo, le costruzioni, diciamo, appunto, della periferia di Roma, purtroppo i venti sono caduti, poveretti. E quindi diciamo che i papi cominciano ad andare, dopo questo parentesi, ritornano in Vaticano e... diciamo che vanno al Laterano come residenza estiva, però il Vaticano è sempre il punto di riferimento, finché arriviamo alla svolta, diciamo, di Sisto V, che veramente costruisce questo palazzo dove oggi ci sono poi gli appartamenti pontifici. E è divertente il fatto che Sisto V sarà anche l'artefice dell'ultimo palazzo importante, che è il Quirinale, perché Gregorio XIII, il papa precedente, era stato ospitato dagli estensi in questa loro residenza quasi di campagna, perché voi sapete che le ville che stavano sui colli, ma non parlo di Frascati, Colli Quirinale, Esquilino, no?
Non erano centro storico, come li consideriamo oggi, no?
Esatto, erano ville di campagna, quindi stavano praticamente a Roma. E quando il papa va lì si innamora di questa zona bellissima, con l'aria fresca, dei giardini stupendi, e questo signore, purtroppo, che aveva ospitato il papa, si vede togliere praticamente la sua residenza estiva, perché il papa decide di stare lì. Sisto V comprerà addirittura, ovviamente, dalla Camera Apostolica farà comprare questo territorio e comincia la costruzione del Quirinale, che sappiamo perfettamente che è stata la sede pontificia fino al 1870, l'ultimo papa è stato Pio IX. E poi, appunto, dopo il fatto della presa di Roma, il Papa addirittura si è risentito e si è chiuso prigioniero in Vaticano, che oggi è diventato uno Stato chiuso, appunto, dalle mura.
C'è una bella storia che riguarda una colomba, però, per quanto riguarda, appunto, gli appartamenti dei papi, gli alloggi dei papi.
Sì, perché noi oggi siamo abituati a vedere il Papa che si affaccia dalla finestra del suo studio all'ultimo piano, diciamo, no? In effetti i papi prima stavano al primo piano. Nel 1903, quando ci fu il concistoro per eleggere il Papa successivo a Leone XIII Pecci, il Cardinal Sarto entrò in questo appartamento a lui designato e vide sulla porta di questo appartamento che si era accoccolata una colomba bianca. Ci fu appunto il conclave e fu eletto proprio Papa Sarto, e che disse: allora, questa colomba che si era fermata sulla mia porta
era un segno
di pace, e quindi chiaramente io scelgo questo appartamento come mia residenza. E dal 1903 questo appartamento è stato l'appartamento dei pontefici, che hanno abbellito come a loro hanno voluto, ovviamente a seconda del tipo di persona, ovviamente, che era il Papa.
In chiusura c'è una piccola chicca che riguarda un colore, il colore rosso, perché sì. I papi non hanno vestito sempre di bianco.
No, assolutamente. Papa Pio V Ghisleri nel XVI secolo decide di cambiare il colore da rosso in bianco, perché lui era un domenicano e quindi, essendo domenicano, non ha voluto rinunciare all'abito bianco del suo ordine, e quindi il Papa da allora si è sempre vestito di bianco. Era rosso perché, ovviamente, uscendo la religione cristiana da una tradizione antica classica dove il potere era il rosso, inevitabilmente il Papa doveva vestire di rosso. Oggi è mantenuta solo quella mantella che noi ogni tanto vediamo quando fa molto freddo, che il Papa si mette sopra, ma se no il vestito del Papa ormai è bianco, e è un simbolo che ci piace molto, peraltro.
Perfetto, benissimo, grazie di tutte queste chicche a Nicoletta Fattorosi Barna, storico dell'arte, per essere stata questa mattina con noi. Grazie molto.
Grazie.